antefatti, quello che è accaduto prima.
Siamo arrivati alla quarta puntata di Antefatti. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da Cristina Artoni. In questa mezz'ora ci spostiamo idealmente in un angolo del mondo, nel suo passato, per capire quanto un avvenimento abbia condizionato il presente di quell'area geografica tanto da segnare il corso della storia. Andiamo alle radici, quindi, individuando e ricostruendo una serie di antefatti, appunto. Nelle puntate precedenti abbiamo esplorato gli antefatti che hanno portato, nello stato messicano di Guerrero, alla morte di 43 studenti di Ayotzinapa. Poi siamo andati in Brasile con le attiviste indigene dell'Amazzonia. E poi ancora, la scorsa settimana abbiamo ripercorso gli ultimi decenni delle popolazioni Tuareg del Sahel e del Mali. Oggi restiamo in Africa, ma ci spostiamo nelle regioni orientali del continente, nel Corno d'Africa e più precisamente nel nord dell'Etiopia, in Tigray. 4 anni dopo la fine della guerra che ha visto affrontarsi le autorità del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino, il TPLF, e il governo federale di Addis Abeba, il rischio di un nuovo conflitto è molto alto. Nulla di quello promesso con gli accordi di pace di Pretoria, firmati il 2 novembre del 2022 con la mediazione dell'Unione Africana, è stato realizzato. In quei 2 anni di guerra sono stati compiuti impressionanti abusi contro la popolazione civile. Alcune fonti parlano di 600.000 morti. A questo si aggiungono 500.000 di sfollati su una popolazione come quella tigrina di 7 milioni. Il rischio di un nuovo conflitto è molto alto, dicevamo. La frattura fra il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino e Addis Abeba resta al momento insanabile. Ma prima di occuparci del presente, affrontiamo il primo antefatto. Partiamo dalla nascita del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino, questo movimento politico e paramilitare che ha segnato profondamente la storia degli ultimi 50 anni dell'Etiopia, come spiega ai nostri microfoni Paolo Lambruschi, giornalista, esperto anche di Corno d'Africa, è inviato di Avvenire.
Nasce nell'Etiopia degli anni 70, nell'Etiopia che cercava di prendere una strada diversa da, diciamo, dalla monarchia feudale. Negli anni 70 c'era ancora il Negus, poi c'è stato il colpo di Stato con il tentativo di militarizzare il paese da parte del Derg, che erano i militari, quasi tutti Amara, è molto importante dire sempre l'etnia in Etiopia, purtroppo aggiungo, e loro stavano con l'Unione Sovietica all'epoca, nel mondo diviso in due, nell'Africa diviso in due, loro erano con lo schieramento sovietico. E il TPLF, nonostante abbia un'origine marxista, poi ha cominciato a battersi per far riconoscere i diritti dei tigrini, per battersi di fronte a quello che era la politica del Derg, cioè l'assimilazione anche forzata, per togliere questa divisione etnica che è un grande limite allo sviluppo. Loro ovviamente lo avevano attuato con la forza, fu una ribellione forte. Questa ribellione nel Tigray inconsapevolmente in realtà aveva colpito molto l'Occidente, perché Live Aid è dedicato proprio al Tigray, alle persone che morivano di fame nel Tigray, ma non morivano di fame solo per la siccità. Una troupe della BBC intercettò questa situazione spaventosa con i bambini che morivano di fame, questo colpì il mondo, ci fu Bob Geldof, il movimento dell'Live Aid, il grande concerto di Wembley dell'85, ma tutto questo era dovuto all'assedio che c'era già allora contro i Tigray e contro il TPLF. Poi hanno proseguito la loro lotta quando è caduto anche la Sovietica, si è indebolito ovviamente anche il regime del Derg, hanno combattuto per avere un assetto diverso e hanno combattuto insieme agli Eritrei che invece lottavano per l'indipendenza. Anche loro avevano un fronte popolare guidato da quello che è l'attuale dittatore Isaias Afwerki, e insieme conquistarono Addis Abeba, sconfissero il Derg e loro presero il potere. I tigrini in Etiopia concessero l'indipendenza all'Eritrea, che si prese anche i porti di Assab e di Massawa, altro tema ricorrente ancora nella politica etiope, questo dell'accesso al mare mancato. E poi sembrava che ci fosse una fratellanza tra i due popoli, tra i due paesi, in realtà poi nel 98 scoppiò già una guerra per motivi economici. Nel frattempo nel 95 il TPLF aveva preso il potere, aveva costituito, diciamo, un partito unico federato con i vari partiti delle dieci regioni che compongono l'Etiopia, e aveva fatto una costituzione molto spinta sul modello federale, dove a ciascuno dei 10 stati che compongono l'Etiopia è consentito il diritto di secessione ed è consentito avere poi delle forze armate regionali, e questo è un altro grande motivo di tensione che ritorna oggi, 30 anni dal varo di quella Costituzione. C'è stato il governo di Meles Zenawi, per alcuni un governante corrotto, per alcuni invece un grande governante, è morto nel 2012, e da lì è cominciata una crisi politica del TPLF, che è poi sfociata nel 2018 dopo le manifestazioni soprattutto degli Oromo, che non erano mai stati al potere. Ci sono stati gli Amara con i Negus, con il Derg, ci sono stati i Tigrini nei 25 più anni di governo del TPLF, e adesso hanno espresso Abiy Ahmed con proteste che hanno portato poi alla nomina sua alla guida del partito unico, e poi dopo lui ha fondato il suo partito della prosperità. Ha preso il potere, ha fatto delle elezioni democratiche, le ha vinte 2 volte, ma lui è un Oromo, e questa idea che comunque chi si oppone alla sua idea di sviluppo, che non è più federalista ma è centralista e comunque va combattuto, si sta dilaniando l'Etiopia, ha portato ai conflitti che stanno minando l'unità del paese ancora oggi.
Thank you.
E sulle note infinite della compositrice e pianista Emmaoe Zebré Mariam Gebrau torniamo alla storia recente dell'Etiopia. Il fronte di liberazione del popolo tigrino, dicevamo, ha avuto quindi un ruolo centrale nella caduta del regime del Derg, di Mengistu. Ma una volta preso il potere, come ha governato la leadership tigrina? Come è riuscita a restare alla guida del paese per decenni? Paolo Lambruschi.
Ha governato con un'idea di rilanciare la democrazia in Etiopia, quindi Meles Zenawi è stato da questo punto di vista uno che ha guardato in giro, quindi rilanciare la democrazia sì, ma non troppo, quindi c'è stato anche un giro di vite notevole, chi è contro il pensiero unico andava in galera, non c'era libertà di informazione, questo era il mito che ha rilanciato Abiy nel 2018 quando è andato al potere, prima i dissidenti con il TPLF finivano dentro, quindi era una democrazia di facciata. E poi ha governato aprendo sostanzialmente in politica estera delle alternative, quindi è caduta l'Unione Sovietica, l'Etiopia è entrata nella sfera di influenza americana per un motivo molto semplice, negli anni 90 c'era Al-Shabaab, quindi la paura dell'arrivo dell'islamismo in Africa, l'Etiopia è un paese cristiano, anche se poi metà della popolazione dei 120 milioni è musulmana, però è un paese dove il fondamento dello Stato è la Chiesa ortodossa nazionale, quindi è uno Stato cristiano e quindi è uno Stato che per i Clinton, che allora erano al governo, andava sostenuto a ogni costo. Ma l'Eisenhower cosa fa? Si sottrae anche all'influenza americana, prende i cinesi. E quindi è il primo paese, insieme al Sudan, che apre alla Cina e fa dei cospicui investimenti, soprattutto nelle infrastrutture. Questo indebita pesantemente l'Etiopia, però Addis Abeba ha cambiato completamente faccia grazie anche alla metropolitana leggera che la percorre da un capo all'altro, grazie ai palazzi che ci sono oggi che la stanno trasformando in una metropoli di tipo occidentale, sono tutti palazzi che sono costruiti con manodopera cinese e infrastrutture costruite dai cinesi. Poi sono state infrastrutturate le strade, in cambio sono state concesse delle zone franche per produzione manifatturiera a costi bassissimi, con sfruttamento notevole della manodopera. Il prezzo che ha dovuto pagare l'Etiopia, la Cina non ha degli interessi militari in Etiopia, perlomeno a quanto risulta, ha dei forti interessi economici e politici e sostiene comunque sempre il governo, in questo caso anche quello di Abiy Ahmed, con cui ha tenuto dei rapporti forti. L'ultima cosa, Meles riesce a fare comunque un'operazione di unità nazionale con la grande diga sul Nilo, che è stata inaugurata da Abiy, però è stata pensata da lui, e lui ha lanciato questa grande campagna di finanziamento con la raccolta fondi in tavoline agli angoli delle strade. E certo è stata costruita anche con prestiti internazionali, ma è stata soprattutto finanziata dal popolo etiope, perlomeno questa è la narrazione che prevale in Etiopia, quindi una grande opera nazionale per lo sviluppo.
Secondo lei l'errore delle istituzioni federali è stato quello di promuovere un sistema di federalismo etnico, ma di fatto accentrando il controllo politico ed economico?
Intanto il modello del federalismo spinto abbiamo visto è quello jugoslavo, quindi abbiamo già avuto un precedente storico vicino a casa e più o meno in quegli anni, quindi è già nato male questo principio, cioè concedere una forte autonomia, però concedere addirittura una forza armata rischia di essere un'arma a doppio taglio, insomma, come di fatto lo è, soprattutto se si ha come vicino di casa Isaias Afewerki, che con tutti i movimenti che ci sono di secessione o di dissenso è a nozze, cercando di finanziarli, di armarli, di addestrarli, perché il suo obiettivo principale è sempre quello di destabilizzare il potentissimo e grandissimo vicino etiope per garantirsi, a suo dire, la sopravvivenza. Altro errore è stato quello di non combattere in una maniera forte le disuguaglianze che ci sono e che restano. Anche adesso il modello di sviluppo di Abiy vede sicuramente il successo del PIL. L'Etiopia viaggia sempre con un PIL a due cifre, però c'è una povertà smisurata, soprattutto nelle zone rurali, quindi viene affrontato il tema dello sviluppo rurale, non c'è una vera eguaglianza ed è il limite anche dei partiti su base etnica. Cioè, se tu fai un partito su base etnica, non rappresenti gli interessi probabilmente dei più deboli, ma rappresenti sempre gli interessi delle élite, e questi sono degli interessi che non guardano allo sviluppo, ma guardano semplicemente al proprio arricchimento, ed è quello che è successo in Etiopia. Quindi direi che in maniera molto sintetica e brutale i problemi sono sostanzialmente questi, che non sono stati affrontati dal TPLF, che non sta affrontando nemmeno Abiy.
Notte di Mulata Stateke con il brano famosissimo Yeker Nosoh. Dicevamo che il fronte di liberazione del popolo tigrino perde il predominio centrale nel 2018 con l'ascesa del primo ministro Abiy Ahmed e le forti proteste popolari delle altre etnie presenti in Etiopia. Ma come si arriva alla guerra del 2020 tra Addis Abeba e il movimento politico e paramilitare del Tigray, trascinando nel mezzo la popolazione civile?
Il TPLF si ritira sostanzialmente sull'Aventino e finisce con il governare solo il Tigray, però appunto il TPLF ha diverse componenti che sono ancora nel governo, nella pubblica amministrazione e nell'esercito, e comincia un'opera di opposizione a quello che è il progetto di Abiy. Abiy vuole sostanzialmente un governo più centralista, vuole che lo sviluppo non passi più dai partiti etnici ma dai partiti politici, fonda infatti il suo Prosperity Party, il partito della prosperità che si definisce riformista. Il TPLF vede messa in discussione la sua stessa esistenza, perché se crolla il sistema federale così spinto, crolla anche il potere del TPLF, che continua a gestire il Tigray con percentuali da 95%, insomma. Tiene le elezioni nel settembre del 2020 contro il parere di Abiy, perché c'era il Covid, era l'anno del Covid, loro le tengono lo stesso, le stravincono, non vengono riconosciuti, e da lì è un crescendo di tensioni che nel frattempo però vede per la prima volta un evento nuovo, cioè il riavvicinamento tra Addis Abeba e Asmara in chiave anti-tigrina. Abiy Ahmed ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2019, che è appena arrivato al potere, oltre, come dicevamo, a concedere la libertà di informazione, almeno a liberare i prigionieri politici, poi la libertà di informazione in Etiopia l'ha repressa molto anche lui. Incontra in due anni circa Isaias Afewerki, il presidente dittatore eritreo, 18 volte. Insomma, va bene avere rapporti stretti, va bene l'abbraccio, va bene la riapertura delle frontiere, che peraltro dura pochi mesi, perché poi appena si riaprono le frontiere i tigrini vanno a vendere le merci in Eritrea, e l'Eritrea deve chiudere, perché è la dimostrazione evidente che il Tigray si è sviluppato, i cugini dell'Eritrea sono sviluppati, mentre l'Eritrea dopo 30 anni di governo è rimasta ferma sostanzialmente. E quindi c'è questa alleanza che diventa un'alleanza militare e sfrutta questa antica rivalità, questo odio che c'è proprio tra tigrini ed eritrei, che ha portato alla guerra del 98-2000, che per Isaias Afewerki però non è una guerra Etiopia-Eritrea, è una guerra tra tigrini e eritrei, perché i tigrini governavano, dopo aver combattuto insieme hanno deciso di attaccare, i tigrini ovviamente danno una valutazione opposta rispetto a quella di Isaias Afewerki, però Isaias l'aveva giurata e soprattutto imputa ai tigrini, che secondo lui sono ben inseriti nelle Nazioni Unite, nel sistema delle Nazioni Unite, sono alleati degli americani, a suo dire, le sanzioni che hanno colpito l'Eritrea dal 2009, perché l'Eritrea è stata trovata colpevole, è stata ritenuta colpevole di addestrare e armare al-Shabaab in Somalia, e quindi viene sanzionata e sottoposta a embargo non solo di armi ma anche commerciale, quindi il popolo è stato sottoposto anche a numerosi sacrifici ampliati anche dalla retorica e dalla propaganda di regime. Quindi quando scoppia il conflitto, Isaias Afewerki coglie l'occasione per vendicarsi e partecipa. Le truppe eritree sono presenti sul suolo tigrino, quindi sul suolo etiope, e sono alleate con l'esercito federale contro le forze di difesa tigrine. Quindi diventa una guerra vera e propria internazionale, non solo una guerra civile.
Singolo a Giochi Tigray, uscito nel 2024, il musicista Dawid Nega esprime il suo sostegno alle famiglie tigrine, separate a causa della guerra. Un conflitto che rischia di riaccendersi. Ogni giorno la popolazione vive al ritorno della guerra finita 4 anni fa come imminente. Così l'inviato di Avvenire.
La guerra del 2020-2022 ha lasciato delle cicatrici profonde. Molte addirittura sono ferite, non cicatrici, prima fra tutte il numero delle vittime, dirette o indirette, perché ci fu ovviamente una grande carestia, anche qui ci fu come nell'85 la chiusura dei confini, la storia si ripete sempre purtroppo, e quindi 600.000 morti, 135.000 donne stuprate, soprattutto tigrine stuprate dagli Amara, dagli Eritrei, che appunto mossi da quell'odio erano stati adeguatamente addestrati e indottrinati per colpire anche le donne e cercare di renderle sterili con violenze terribili e brutali. La situazione vede il Tigray in una tensione continua, una vita sospesa perché c'è questa attesa della guerra che può arrivare da un momento all'altro, gli eritrei possono ritornare, le persone hanno paura di questo ritorno. E c'è questa rottura tra la popolazione che non vuole più soffrire, non vuole più la guerra, e invece la dirigenza del TPLF, l'elite, che si è questa volta alleata con l'Eritrea contro Abiy, cercando di mettere nel cassetto le terribili violenze che la popolazione non ha dimenticato, e cercando soprattutto di avere l'accesso al mare, rompere l'embargo, quindi dall'Eritrea arriva la benzina che serve, arrivano le armi, arrivano anche il cibo che da Addis Abeba non arriva più.
Era Paolo Lambruschi, giornalista inviato di Avvenire. I suoi recenti reportage, molto documentati, dall'Etiopia e dal Tigray, li ritrovate sul web. Anche per oggi Antefatti è arrivata al capolinea. Tutte le puntate precedenti ovviamente le potete ritrovare sul sito di Radio Popolare. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Un caro saluto da Cristina Artoni. Night.
devuélveme, devuélveme a mi pastorcita perdida. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme a mi pastorcita perdida. Pastorcita de mi vida, te extraviaste noche mala. Pastorcita de mi vida, te extraviaste noche mala. Mi voz te busca en el viento, hoy en la puna te reclama. Mi voz te busca en el viento, hoy en la puna te reclama. Perdida. Aunque te engañe esta vida que viento y tierra traiga, aunque te engañe esta vida que viento y tierra traiga, pastorcita de la vida te encontrarán, te iré encontrar, pastorcita de la vida te iré encontrar, te iré encontrar.
L'anima cerca posizione certa, ma la strada è deserta. Prendi un po', dammi un po', l'anima è spenta. Posizione certa, ma l'industria è una merda. Mi è stato detto troppe volte, troppo brava, troppe lingue, troppe cose. Sei troppo sofisticata, ma non sono io che sono troppo? Forse, o voi capite troppo poco? Forse, aria fa troppo, vuoi calmarti? Ah! Cambi direzione tutti gli anni, fa? Non devi mica educarli, basta dargli gli stessi passi e son contenti tutti quanti. Nel circolo del who you with and who did this, amici solo al mio release. O se siamo parte dello stesso publishing, ma alla fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo se li compra i CD? Tanto la gente compra gli streaming ora. Ups. Il problema è che vi servono gli schemi dei domani che somigliano a ieri. Stessi autori con gli stessi pensieri su tutti e nessuno, ma gliene fotte davvero a qualcuno. Se entro nelle playlist, per molti sembra un daydream, per me son solo ceneri. Mi rifugio come Fuji, sparisco come Lori, non sono solo ceneri. How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless